Bene, è sempre un privilegio, un onore e una responsabilità da parte del Signore, perché il Signore, oltre a chiamarci ad essere uditori, ci chiama soprattutto ad essere facitori della parola. Ebbene, alcune volte ci troviamo a dover scegliere, a fare delle scelte, come vestirci, come mangiare, cosa comprare, dove andare, dove abitare, che scuola fare, eccetera. E così anche nella parola di Dio noi troviamo dei personaggi che hanno fatto delle scelte. Ad esempio Lot. C'è scritto che Lot era giusto, quindi ci parla possiamo dire oggi, un credente. E che scelta fece? In Genesi 13, 11 dice: Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente, così si separarono l'uno dall'altro. Quindi scelse per sé tutta la pianura del Giordano, che viene detta che era tutta ben irrigata, e l'acqua per l'agricoltura ci parla di una grande ricchezza. Fece quindi una scelta perché voleva diventare un uomo ricco, cercava proprio i propri interessi e le proprie soddisfazioni. Come troviamo nel libro dei Proverbi, capitolo 18, versetto 1, dice: chi si separa dagli altri perché cerca la propria soddisfazione. Infatti Lot, per cercare la sua soddisfazione, si è separato da suo zio Abramo, il padre della fede, figura anche delle rivelazioni del Signore. Ma questa sua scelta gli è costata molto cara, perché lo ha portato a perdere di credibilità nella sua famiglia e soprattutto a perdere tutta la sua famiglia. Poi abbiamo che cosa? La scelta di Daniele e i suoi amici. Nel capitolo 1 di questo libro viene detto che Daniele prese la decisione in cuor suo di fare che cosa? Di fare delle scelte. E poi troviamo che insieme a lui altri tre giovani fecero delle scelte ben precise, portarono a fare, e queste scelte li portarono a fare delle differenze in mezzo agli abitanti di Babilonia e in mezzo a coloro che erano di stirpe reale come loro. E questi quattro giovani hanno fatto delle scelte, hanno scelto proprio di ubbidire e di onorare il loro Dio, e questo ha portato ad un risultato straordinario. Nel capitolo 4 di questo libro, al versetto 37, troviamo scritto: ora Nebucadnezzar lodo, io Nebucadnezzar lodo, esalto e glorifico il re del cielo, quindi il Dio di Daniele. Quindi Daniele ci ricorda che poi una scelta da dove viene presa? È personale e viene presa nell'intimo del proprio cuore. Come c'è scritto anche nel capitolo 4 di Proverbi, al versetto 23, è scritto: dal cuore procedono le sorgenti della vita. Procedere significa proprio avere origine. Noi sappiamo che qualsiasi sorgente nasce, parte da un punto preciso. Prendiamo i fiumi. Ogni fiume ha la sua origine, la sua sorgente, il suo punto di partenza e anche il suo percorso. Ad esempio, il fiume Ticino. C'è qualcuno che sa dove nasce il Ticino? Nasce in Svizzera, questo grazie a Google, e lungo la Val Bedretto. Bene, adesso venite con me nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, leggeremo dal versetto 38 a 42. Quindi di chi parleremo? Di due sorelle, di Marta e di Maria. Così dice la parola del Signore: or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio e una certa donna per nome Marta lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta era affaccendata intorno a molti servizi e venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispondendole disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. tolta. Il titolo di questi pensieri è proprio preso da questo versetto 42. Maria ha scelto la buona parte, perché è quel versetto che mentre leggevo la scrittura mi ha toccato il cuore e mi ha portato a fare queste considerazioni. Vedremo qual è stata per Maria la buona parte. Cercheremo di vedere tre punti, due sorelle, due scelte, due risultati. Vediamo il primo punto. Marta e Maria erano due sorelle. Cosa comporta essere due sorelle oppure due fratelli? Significa avere gli stessi genitori, vivere nella stessa casa, aver ricevuto lo stesso insegnamento. Ma questo non garantisce che quando si cresce si facciano le stesse scelte, perché come abbiamo visto una scelta è sempre personale. Ad esempio ci sono figli che vivono nella stessa casa con lo stesso insegnamento spirituale, eppure uno si converte, l'altro no, uno si consacra e l'altro no, uno serve, l'altro no, uno obbedisce e l'altro no. Perché ogni scelta è personale e ogni scelta ha le sue conseguenze. Abbiamo detto che essere sorelle o fratelli significa ricevere lo stesso insegnamento, e questo lo possiamo dedurre da quello che queste due sorelle dicono rivolgendosi al Signore Gesù. Nel capitolo 11 di Giovanni troviamo al versetto 21 che dice così Marta, rivolgendosi al Signore: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Marta, al versetto 32, dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Sia Marta che Maria credevano che Gesù era colui che salva dalla morte. Quindi credevano nello stesso Dio e nella stessa potenza. E un'altra cosa bella di Marta e Maria la troviamo nel versetto 5 di questo capitolo 11 di Giovanni. Gesù amava Marta e sua sorella, quindi Maria. Sia Marta che Maria erano amate nello stesso modo dal Signore. Erano due sorelle a cui il Signore aveva dato un grande valore. Per lui erano molto preziose. Adesso vediamo il secondo punto, le scelte di queste due sorelle. Scelta significa libero atto di volontà per cui tra due o più possibilità si manifesta di preferirne una rendendola migliore, più adatta o conveniente delle altre. Torniamo in Luca capitolo 10, al versetto 38 leggiamo: mentre essi erano in cammino, egli, Gesù, entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Che bello, di solito quando si invita una persona a casa, la prima cosa che si fa qual è? È quella di farla sentire a casa sua, di darle attenzione, di parlare con lei, di bere qualcosa insieme a lei, ma soprattutto se è un credente lo si fa per edificarsi insieme, per leggere insieme, per pregare insieme, per consigliarsi insieme e tante altre cose edificanti. Ma che bello, vediamo una donna che aveva il desiderio di avere il Signor Gesù in casa sua, e credo che pochi nella scrittura hanno avuto questo privilegio. Ma cosa fa Marta dopo aver invitato il Signor Gesù in casa sua? Al versetto 40 viene detto che Marta era affaccendata intorno a molti servizi. Un'altra traduzione dice: Marta tutta presa dalle faccende domestiche. Quindi una donna che si era messa a pulire tutta la casa. Forse si era messa a cucinare, forse si era messa a pulire i bagni, forse si era messa a fare la polvere, forse si era messa a stendere. E non si era fermata un attimo per passare del tempo col Signore, il Maestro che lei stessa aveva invitato a casa sua. Quindi non aveva considerato il grande valore e il grande privilegio che questa donna aveva in quel momento. E subito ci viene da dire: Marta è stata una donna che si è comportata molto male. Io non mi sarei mai comportata o comportato in questo modo. Ma facciamoci una domanda allora, prima di giudicare Marta. Il Signore nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, versetto 13, come viene chiamato? Viene chiamato la parola di Dio. E noi come cristiani in casa nostra e nelle nostre mani abbiamo la parola di Dio, quella parola che Giovanni nel capitolo 5 versetto 29 è scritto rende testimonianza di me, quindi una parola che ci permette di conoscere e che ci rivela la persona del Signore Gesù Cristo. Quindi è questa parola di Dio. Facciamoci un'altra domanda: quante volte in una giornata mi fermo per leggere o per meditarla? Quante volte lo faccio in una settimana? Quante volte lo faccio in un mese? Oppure noi che giudichiamo Marta perché si è messa a fare tutt'altro invece che stare lì ad ascoltare il Signore Gesù, aveva questo privilegio, si è messa a impegnarsi in tante altre cose? Cioè, noi come ci stiamo comportando con la parola di Dio nelle nostre mani? Stiamo facendo la differenza? Ci stiamo comportando in modo diverso da Marta o siamo uguali a lei? Se siamo onesti, molte volte siamo così presi intorno a molti servizi, molti interessi, che spesso non troviamo mai il tempo per leggere nemmeno un versetto della parola di Dio e mai il tempo per meditarla. Fratelli e sorelle, chi vi parla è come voi, né più né meno. Eppure sappiamo, come dice l'Apostolo Pietro, che questa parola, che cos'è? Che questo versetto è sempre lapidario nella mia vita. Dice: una parola a cui fate bene di prestare attenzione. Perché è una parola che vuole farci del bene, una parola che vuole togliere dalla nostra vita le cose che non servono, le cose che non vanno, le cose inutili, quei pesi inutili che ci carichiamo, che ci trasciniamo dietro, che non ci permettono di crescere, di conoscere, di amare e di servire il Signore. Un giorno una bambina di 5 anni andò al mercato con sua mamma e ad un certo punto, in mezzo a dei giocattoli, vede una bella collana di perle che tanto desiderava e dice alla mamma: mamma, mamma, me la compri? La mamma le comprò la collana di perle e la bambina tornò a casa tutta contenta. La bambina aveva un padre che l'amava tantissimo, dice questa storia, e tutte le sere il padre le leggeva una storia prima che la bambina si addormentasse. Una sera, dopo che il padre finì di raccontare la storia, chiese alla bambina: mi ami? E lei disse: sì, papà. Allora il padre le disse: dammi la tua collana di perle. E la bambina disse: no, papà, le perle no, prendimi il cavallo con la coda rossa, è il mio preferito. E il padre le diede un bacio e se ne andò. Una settimana dopo, il padre, dopo aver letto la storia alla sua bambina, le chiese di nuovo: mi ami? E la bambina le disse: sì, papà. Allora il padre le disse: dammi la tua collana di perle. E la bambina le disse: no, papà, la collana di perle no, prendi la mia bambola preferita che mi hanno regalato al mio compleanno. Il padre le diede un bacio e se ne andò. Una settimana dopo Il padre entrò nella cameretta della sua bambina e vide che era seduta sul lettino e dal suo volto scendevano delle lacrime. Il padre le chiese: «Perché piangi?» La bambina, senza dire niente, alzò la sua manina verso il padre, aprì la manina e dentro c'era la sua collana di perle e disse: «Tieni, papà, è per te». Allora il padre prese con una mano la collana di perle false, mentre con l'altra tirò fuori dalla tasca la collana di perle vere e le diede alla sua bambina. Perché questo? Perché il Signore vuole togliere dalla nostra vita tutte quelle perle false, inutili, che non ci permettono di fermarci e ascoltare quelle perle che il Signore ha lasciato nella sua parola, che ci fanno del bene, quelle perle pronte a consolarci, pronte a guidarci, pronte ad aiutarci, che ci permettono di fare delle buone e delle giuste scelte. Adesso vediamo qual è stata la scelta, il terzo punto, no scusate, qual è stata la scelta di Maria avendo in casa il Signore Gesù. In Luca 10:39 leggiamo che Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale postasi a sedere ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Un'altra traduzione dice, dice ancora postasi a sedere, ascoltava la parola di Dio. Che mi piace questo ancora, che ci parla di una costanza e di un piacere, perché tante volte dice, diciamo, ancora mangi, ancora dormi, ancora giochi, ancora stai in acqua. Quindi possiamo dire che Maria era costante, le piaceva ascoltare la parola di Dio. Perché Gesù era anche un maestro che voleva, Gesù era anche un maestro. E cosa voleva dire mettersi ai piedi di un maestro? Che bello, ci parla proprio di umiltà, ci parla di dipendenza da quella persona, ci parla anche di una vera conversione. Vi ricordate in Luca capitolo 8, quando Gesù guarisce l'indemoniato di Gerasa, dopo che lo ha guarito, dove stava questo uomo ex indemoniato? Ai piedi del Signore stava. Quindi stare ai piedi del Signore ci parla di che cosa anche? Di una vera conversione, di una vera salvezza. E poi in Atti capitolo 22, al versetto 3, ad un certo punto l'apostolo Paolo dice: «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele». Che bello! Stare ai piedi di un maestro voleva dire essere anche allevato da lui. Allevato significa tirar su, curare la crescita di bambini, di piante, di animali, crescere, nutrire, curare l'educazione di un bambino, formare, istruire. Che bello, vediamo che Maria era stata una donna umile che si lasciava insegnare, si lasciava educare, si lasciava formare per il bene della sua crescita spirituale, morale, etica, e per farsi formare un carattere spirituale, per poter fare davvero quelle scelte guidate dal Signore e non quelle scelte di testa sua. E anche questa scelta ha portato ad un risultato. Il terzo punto, il risultato delle loro scelte. Vediamo che cosa dice il Signore Gesù riguardo le scelte di Marta e di Maria. Iniziamo con la scelta di Marta, che significa padrona. Forse lei voleva essere la padrona della sua vita, e la sua scelta di essere affaccendata in molti servizi senza avere mai il tempo di mettersi all'ascolto della parola di Dio porta questa donna ad essere rimproverata dal Signore Gesù. Versetto 41: «Marta, Marta, ti affanni e ti inquieti». Un'altra traduzione dice: «Sei agitata per molte cose, ma di una sola cosa fa bisogno quello di ascoltare la parola di Dio. E di solito quando siamo agitati è perché c'è qualcosa che non va nella nostra vita. Marta era una donna che faceva tanto, 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 ma per se stessa. E perché aveva messo da parte il Dio che le dava la pace, il Signore che la poteva aiutare. Oggi possiamo dire che aveva messo da parte quello di cui principalmente aveva e abbiamo bisogno, della parola di Dio. E adesso vediamo il risultato della scelta di Maria, che significa amata, guarita. La scelta di Maria viene presa come esempio per Marta, perché il Signore, rivolgendosi a Marta, le disse: Maria ha scelto la buona parte, un'altra traduzione dice la parte migliore. Continuare a stare ai piedi del Signore ha portato Maria ad avere un carattere spirituale. Perché? Cosa fa Maria? Andiamo in Giovanni, capitolo 12, leggiamo al versetto 3. Maria fa una scelta personale. Allora Maria prese una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Che bello! Dove la troviamo ancora Maria? Ai piedi del Signore. Che cosa fa? Asciuga con i suoi capelli l'olio di odorifero di nardo schietto di gran valore che gli aveva appena versato sui piedi. E di solito le donne lo sanno meglio: quando si è in cucina e si sta per cucinare, gli odori, sì, dove si attaccano principalmente? Sui capelli delle donne. Che bello! Questa donna che cosa vuole fare? Lei vuole profumare dello stesso profumo del Signore Gesù Cristo. Cioè, quindi dice, il profumo che io verso su di te vuole essere, questo profumo che è il tuo, vuole essere anche il mio profumo. Io voglio profumare del tuo stesso profumo. Ed è bello perché in Seconda Corinzi capitolo 2 versetto 14 che cosa ci ricorda l'apostolo Paolo? Che cos'è il credente? Che dice che per mezzo nostro il Signore spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Non solo questa donna Maria, attraverso questa conoscenza della parola, stare ai piedi del Signore, questa formazione l'ha portata ad adorare il Signore, e l'ha fatto in vista della sua sepoltura. Quindi l'ha adorato per che cosa? Perché aveva riconosciuto nel Signore colui che avrebbe pagato il prezzo del suo riscatto. Ma non solo, lei non le bastava questo, ma lei voleva portare, voleva far conoscere il profumo dei caratteri del Signore. Ed è bello perché Maria ci fa vedere dove noi siamo chiamati in primo luogo, dove dobbiamo portare questo profumo dei caratteri e della conoscenza del Signore Gesù Cristo. Dove? In casa. Che bello! Noi come primo luogo per profumare dei caratteri del Signore deve essere casa nostra. Poi dove? Dovunque ci troviamo, nella chiesa, al lavoro, a scuola, con gli amici, con i parenti, noi dobbiamo profumare di questi caratteri. Che bello! E quando si va in una profumeria si vedono migliaia di profumi, no? E ogni, non so ogni quanto, però vediamo che in breve si buttano fuori profumi nuovi. Perché? Perché il mondo vuole profumi nuovi, fragranze nuove, e noi dobbiamo portare a questo mondo un profumo nuovo, una fragranza nuova, che ci parlano di cosa? Di questa parola che noi siamo chiamati a far conoscere quando stiamo ai piedi del Signore e ci facciamo formare dal Signore. E che bello, vediamo che ad un certo punto, è vero, sempre in questo capitolo 12, viene detto che Marta serviva. È vero, punto, basta. Ma nel capitolo 11 viene invece riconosciuto di Maria una cosa straordinaria. Maria era quella che unse il Signore d'olio odorifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Era stata riconosciuta come una donna in adorazione e umile davanti al Signore. Che bello, una donna dal gesto straordinario. E allora mi viene solo da fare una domanda. Oggi, come credente, vedendo le scelte di Marta e la scelta di Maria, oggi, come credente, qual è la mia scelta? Sono affaccendato in molte cose che non mi permettono mai di stare ai piedi del Signore? Oppure ho lo stesso atteggiamento di Maria, ai piedi del Signore, per essere formato da Lui, per poi poter spandere dappertutto il profumo della sua conoscenza? Al Signore la risposta. Dio ci benedica.
Amen.
Amen.
Grazie Massimo, è stata una parola efficace.